day after day, alone on a hill.
Le 9.05 di Full of the Hill mi ha dato garbatamente la mica sei in diretta a Facebook. Meno male. Meglio i panni sporchi si lavino in famiglia. No, sto scherzando, naturalmente. Giovanni Cozzini, mi permetterei mai. No, mi spingevi per questo.
Ti spingevo.
Buongiorno, Giovanni Cozzini.
Una pacca.
Una pacca. Vabbè, questa è una forma di bullismo, vogliamo dirlo. Bentrovato Giovanni Cozzini, il telefono per il WhatsApp è 366-6260-155, ma noi preferiamo sempre le voci alla radio. Quindi sì. Il telefono per chiamare è lo 055-73-999-33.
La viva voce.
Come sempre, potremmo andare in autobus, potremmo mandare la Cancellati in autobus a fare altre consultazioni, rimandarle però la direzione del PD la rimanderei dopo Natale a questo punto, perché che fretta c'è, diciamo, no?
Qui sai, c'è questo ologramma che andrebbe un po' svelato del PD. Cioè, il PD non esiste, ragazzi. Se fosse un partito vero in piedi esistente, farebbe subito l'accordo con i 5 Stelle, ma subito, ma senza neanche pensarci troppo. Perché il pericolo maggiore qual è? È quello di una saldatura 5 Stelle Lega, fronte antieuropeo, che si incartano perché sono inesperti, vanno al referendum sull'euro, lo perdiamo e salta l'Europa. No, se fai un'analisi, diciamo, concreta della situazione concreta, come diceva il sifilitico Lenin, questo è il pericolo maggiore. Allora, se questo è il pericolo maggiore, ne discende una serie di subordinate in cui la politica è l'arte del possibile. Ecco, questo si fa per impedire l'accordo 5 Stelle Lega, si cerca di portare, impresa non semplice, i 5 Stelle dalla nostra parte, e quindi li si costringe a ragionare sul Jobs Act, sulla Fornero, su tante cose, perché partono da sinistra. Naturalmente c'è un'analisi a monte sui 5 Stelle che va fatta. Partono da sinistra perché le 5 Stelle sono l'ambiente, la connettività, lo sviluppo, eccetera, eccetera. E però arrivano a destra, perché passaggio Grillo Di Maio, appunto, va in Sicilia, dice l'abusivismo va bene, insomma, tutta una serie di cose. Se fai questo, fai l'accordo ai 5 Stelle, se ragioni in questi termini. Se sei Beirut, cioè una serie di accampamenti, di bande, certo, tribali, certo, ognuna che lotta per la sopravvivenza, che è allo stato attuale del PD, sai, il PD in piccolo succede lo stesso alla società italiana. La base e anche diversi dirigenti italiani sono meglio dei dirigenti nazionali, perché ci credono. Mentre i dirigenti nazionali sono paralizzati dalla paura della sopravvivenza.
Se vai ad ascoltarti tutte le parti in cui Grillini o Beppe Grillo o la leadership dei Grillini parlano male, ma dicendo anche cose del tipo devono morire, il riferimento è sia al PD, ma in realtà è quasi sempre a Renzi.
Sì.
Per cui, come dire, la vedi la spaccatura? Cioè, per Renzi, dopo che ti hanno detto devi morire, se sei un buffone,
sì,
sei peggio di Totorina,
i 5 Stelle,
non è così semplice.
Allora, i social andrebbero proibiti per legge.
Così non è. Prima parlavamo di quello che accadeva,
però prescindiamo.
Ma non è solo così, è una questione anche di piazza. Cioè, le cose che ti ho riportato io venivano dette in piazza.
Ma lasciamo perdere.
Modo,
ora, l'identificazione, social media, piazza, opinione pubblica,
ti chiedo un esercizio difficile. Cioè, quello di metterti per un momento nei panni di Matteo Renzi, che pure nel bene o nel male è stato il segretario del Partito Democratico ed è stato il presidente del Consiglio per un periodo di tempo limitato. Bene, in questo periodo di tempo si è sentito dire da una parte politica: sei peggio di Bernardo Provenzano,
sì,
devi morire, eccetera, eccetera. Ok? Uno, due. Dopodiché si va alle urne e chi ti aveva infamato a quella maniera stravince.
Sì, ancora prima vince il referendum. Insomma,
e dopo aver vinto prima il referendum, stravince le elezioni. E secondo, arriva Matteo Salvini, eccetera, eccetera. Che cosa c'è di più naturale di dire: guardate, con voi mi avete augurato la morte mia e dei miei familiari, avete vinto le elezioni, governate voi.
Allora, se io fossi Matteo Renzi andrei un anno a giocare a pallone, a sciare in America, quello che vuole, perché sarebbe anche per lui, diciamo, una boccata di ossigeno mentale soprattutto. Dopodiché è molto sospetto nella politica uscire di scena dicendo io vado via, però comunque si sta all'opposizione, che è una cosa che non dovrebbe mai dire un partito, mai, perché i partiti nascono per governare, se no sono inutili.
Se vincono le elezioni?
No, Sì, ma anche se non vincono le elezioni, se torniamo al proporzionale, visto che poi c'è questo passaggio a monte che molti non hanno capito, allora anche se hai il 3%, ma c'hai il Partito Repubblicano, sei in grado di dire la tua e di porre le tue condizioni. Quindi nel proporzionale, diciamo, nessuno è mai completamente fuori gioco. Per me è una tragedia questa, io sono per la legge doppio turno alla francese. Invito a questa piccola simulazione, l'abbiamo già detto forse, che col doppio turno alla francese noi avevamo un ballottaggio 5 Stelle PD e stavamo tutti molto più tranquilli. Molto più tranquilli.
Non lo vuole nessuno il doppio turno, non c'è stato adesso. Dalla fine, dal 91 che discutiamo di doppio turno. Giulia ci scrive che ascoltarci è interessante, la ringraziamo tanto. Non leggiamo tutta la frase perché
è parente tua, non
che io sappia. Però è molto lusinghiera, ha fatto piacere. D'altra parte c'è chi dice: noi poniamo dei paletti, l'Europa, poniamo 4 o 5 paletti a Di Maio. Non ci facciamo dare poltrone a che nessuno ci abbia ad accusarci di prendere poltrone per eccetera eccetera, e facciamo un sostegno esterno al Movimento 5 Stelle. Forse si va in quella direzione lì?
Questo sarebbe già un piccolo passo avanti, dico piccolo perché il problema sono i contenuti dei programmi, questo ti deve interessare se lavori nell'interesse del paese, se cerchi di salvare il tuo posto di lavoro per le quali non hai competenze né preparazione specifica, questo è tutto un altro paio di maniche, purtroppo è la seconda, io ho detto, ma se fosse la prima, te gli devi dire: ragazzi, mettiamoci d'accordo, l'Europa non si tocca. Questo è il discrimine della sinistra e della destra futuro, capito?
Chiaro, assolutamente.
E guardate ragazzi, noi siamo svantaggiati a bestia, perché la destra sovranista nazionalista ce l'ha le sue proposte e sono quelle che rispecchiano il sentire della gente che chiede protezione, reddito di cittadinanza e quant'altro.
Se piccole patrie. Fortezze.
Se la sinistra deve fare l'opposto, c'ha da ripensare tutto completamente, deve pensare alla crescita economica e non alla gestire la spesa pubblica. Le proposte di quei poveracci di Martina cosa sono? Dice: si fa anche noi il reddito in istituzione, cioè di nuovo i guardiani della spesa pubblica. Basta, quella è la destra. Se te sei sinistra devi parlare fiducia alla gente e cerchiamo di capire come si moltiplica il numeratore o il denominatore, sono sempre stato una schiappa in matematica, ma cioè il prodotto interno lordo e non dividerlo.
Vediamo una telefonata che è arrivata allo 0557399933. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Prego, chi sei, da dove chiami?
Pronto?
Pronto?
Sì, io mi chiamo Duccio e chiamo da Firenze.
Prego Duccio, vai.
No, devo dire che sono molto d'accordo con la posizione di Giovanni Cozzino, sono sempre d'accordo con lui, ma oggi sono perfettamente allineato, la trovo l'unica posizione intelligente tra molte che ho sentito nel PD e fuori. Volevo due considerazioni semplici. Primo, vorrei stimolarvi a pensare che probabilmente molti degli elettori dei 5 Stelle sono migliori della classe dirigente che prova a esprimere i 5 Stelle, nel senso, molte persone che come me alle ultime elezioni hanno votato 5 Stelle, hanno votato PD per tutti gli anni precedenti, e una ragione ci deve essere, cioè la politica dell'insulto va avanti poco, diciamo. E l'altra linea di pensiero è che il PD ha perso veramente una classe dirigente pensante, perché trovate una classe di gente che ha saputo programmare e prevedere praticamente quello che sarebbe successo, e io vi do un applauso, nel senso, non credo che in questo momento l'espressione della classe del Partito Democratico, Renzi incluso, abbia avuto una visione del paese e del futuro, se no non avrebbe avuto la serie di sconfitte che ha avuto e si sarebbe tenuto un elettorato, e che grossa parte dell'elettorato che il PD ha perso è andato chiaramente a votare il Movimento 5 Stelle. O si fa un'analisi e ci si chiede questo, o altrimenti non si recupera un senso di sinistra, non c'è un senso di paese e non si riesce a costruire un futuro per questo Stato. Devo dire che la prospettiva più pericolosa è che, saldandosi la Lega, il Movimento 5 Stelle, che qualcuno fa sì, può essere felice, ma non si può essere felici praticamente perché ci si taglia le palle, cioè il punto è, capite cosa voglio dire, o si influenza dei fenomeni di cambiamento e si riesce a indirizzarli verso una sezione da un futuro a questo paese, o altrimenti il futuro 5 Stelle Lega è una tragedia, perché il rischio serio è di uscire dall'Europa, di uscire da dei processi che l'Europa praticamente obbligatoriamente deve portare avanti in modo collettivo. Un ultimo punto: c'è bisogno di ripensare anche a alcuni piccoli fenomeni, ed è ripensare globalmente il sistema. Questo è un mondo che ha espresso Trump come presidente degli Stati Uniti. Chiaro. Ecco, quindi io vorrei dire, al peggio non c'è mai fine, vorrei evitare che si riesca a fare peggio di questo. Grazie.
Grazie Duccio per la tua telefonata estremamente interessante
e lucida.
Molto lucida, esatto.
Non mi perché in tutto il mondo vanno avanti Trump? Perché è la prima volta che l'Occidente ha una paura bestia, perché c'è la Cina, perché c'è l'India, perché non ha più il pallino in mano. Ancora la crisi del 29, e la crisi del 29 ci portò il nazismo, tu avevi il pallino in mano, la Cina e l'India erano nel baratro del colonialismo, del sottosviluppo. Oggi non più. Allora la gente ha paura. Allora, se lo stato d'animo è questo, è chiaro che la risposta sovranista, nazionalista, è quella più appetibile. È già pronta, è già prefabbricata. Ci porta alla guerra? Da storico ti dico di sì, è sempre successo, protezionismo, nazionalismo e poi conflitto.
E poi conflitto,
magari chiaro. Non sarà quello vecchio, di vecchio tipo, magari non riguarderà l'Europa perché l'Europa conta meno, ma insomma, comunque vai verso una rottura della collaborazione internazionale, il che vuol dire che tutti i problemi, clima, finanza, migrazioni, si ingigantiranno senza nessuno che
potrà metterci mano, nessuno ha la forza da
quindi
solo.
Quindi il quadro è di imbarbarimento. La tendenza naturale, molto forte, è questa. Perché tu hai un pianeta che deve fare posto a 6/7. Negli ultimi 200 anni il settimo privilegiato l'ha governato, schiacciando gli altri 6/7, che adesso arrivano e ti chiedono il conto. Da storico ti dico, questa è una guerra, guerra catastrofica epocale. Ci si tocca tutti e si dice forse il ruolo della sinistra è riuscire a fare in modo che questo suo movimento, che comunque ci sarà, di spostamento del baricentro, dell'economia, del potere verso Oriente, riusciamo a gestirlo con collaborazione internazionale. Il discrimine sinistra-destra è globalismo e antiglobalismo. È questo, cioè o la sinistra elabora una cultura politica di governo a livello di collaborazione sovranazionale, questo è il suo fronte. E guardate ragazzi che si torna alle origini, non è che sto dicendo la fantascienza. Marx, proletari di tutto il mondo, unitevi. Lo Stato, in quanto Stato-nazione, non esiste nel pensiero di Marx. Poi abbiamo il sifilite Oleni che lo tira fuori e fa tutti i disastri che poi ne sono seguiti, no? L'Unione Sovietica, in Cina e quant'altro. Se torniamo a Marx, secondo me ritroviamo una bussola. Tra l'altro anche per l'Europa. Qual è le forze, l'abbiamo detto tante volte, no? Se vai a vedere il terziario avanzato, certo è molto più difficile pensarlo in termini di classe perché le condizioni di lavoro non sono più quelle omogenee, però ripensa alla vita delle persone. Quando io vedo la magistratura che dice i dipendenti di Foodora, i ragazzi sui motorini sono liberi professionisti che prestano, siete scemi. Siete scemi.
Totalmente.
Siete scemi. Se non ci fosse Foodora, quelli col cavolo che fanno quel mestiere. E soprattutto non lo vogliono fare tutta la vita. Questo, tra l'altro, il sindacato ancora non fa fatica a capire.
C'è una cosa che, però, il compito della sinistra è un compito straordinariamente arduo in questo momento. Cioè, il vento è un vento fortemente di destra.
Questo ti dico.
È un vento forte. Cioè, noi stiamo vedendo il 25 aprile, anzi, oggi, 27 aprile. A Cascina vedremo la SS sfilare per strada, perché per la sindaca di Cascina una rievocazione storica deve essere fatta così, perché dice come si fa a fare la Via Crucis senza i centurioni romani, diciamo, in questi voli pindarici di persone che dimostrano di non sapere veramente niente, non sapere proprio di che cosa parlano.
Questo è...
di non sapere cosa parlano. L'altro però... giorno ci siamo occupati del ministro degli interni austriaco del partito post-nazista, si chiama ora, che indispettito dal fatto che non è stato invitato alla cerimonia internazionale del 6 maggio per la liberazione di Mauthausen, ha mandato gli ispettori del lavoro a Mauthausen e ha dichiarato la scala della morte inagibile, non ha norma. Capisci? È un volo pindarico che nemmeno guarda.
Però
la difficoltà, completo la domanda, è che questi signori generano quella che si chiama, una brutta parola, una narrazione irrazionale. Cioè, è proprio quello che appende il vitalizio che è disposto a votare per il partito antivitalizio, non so come dirti. È questo che rende ingestibile l'opinione pubblica, il consenso.
Il partito antivitalizio ti dice reddito di cittadinanza, e se vai in Sicilia dice l'abusivismo, via, si può anche tollerare, perché la virata dei 5 Stelle, se la guardi nella sua evoluzione degli ultimi 5 anni, cos'è stata? Dallo sviluppo sostenibile, che era una delle 5 Stelle, vai alla protezione delle corporazioni, di tutte le persone che in Italia vivono di assistenza statale. Cioè c'è una metamorfosi che ha corrisposto in Parlamento a quello che dicevi te, la politica dell'insulto, ma era una necessità, come si sta vedendo. Se il 5 Stelle si muove in una direzione, se vanno a destra a sinistra, perdono pezzi. Se fanno gli stiliti, se dicono di no a tutti, certo. Anzi, fanno finta di dire di sì e poi dicono di no. No, vedi com'è ora. Cosa hanno fatto? Dice, alla Lega gli hanno detto levati da Berlusconi, ai PD andiamo a fare la lezione agli altri, ma perché loro non devono muoversi, perché se si muovono perdono pezzi. E naturalmente prima o poi bisognerà che si muovano e che perdano pezzi. Però quello che dicevi te è verissimo, il vento è fortemente contrario ed è un vento di tempesta, La sinistra ha un compito in mano e non ha ancora cominciato a pensarlo, perché cerca di scimmiottare la destra. Appunto, Martina dice facciamo anche noi il reddito di inclusione, lo vogliamo dire, fa il guardiano della spesa pubblica. Non è quello. Oggi il ruolo dell'Europa è cercare di capire che cosa una tecnologia pulita, anzi di miglioramento dell'ambiente, può determinare in posti di lavoro. Questo è il compito di pensiero che aspetta la sinistra. Non guardare lo Stato, nazione e la spesa pubblica, ma guardare le forze produttive che ancora ci sono. C'ha un ruolo ancora l'Europa? Probabilmente sì. Se vengono gli immigrati a fare i badanti, li facciamo fare a loro, e noi si cerca di fare altre cose, di formare i ragazzi a pensarsi come autoimprenditori di se stessi per fare tutte queste altre cose. Ho letto l'altro giorno questo sociologo del lavoro americano, si chiama David Autor, che dice, ma se noi avessimo detto all'inizio del Novecento a tutti i contadini del mondo, dice, anzi d'Europa, guardate che fra 30 anni voi sparite. No, dal 50-60% della popolazione arrivate al 2, cioè sparite. Ti immagini che oggi come si fa il reddito di cittadinanza subito a tutti? Hanno trovato altri mestieri. Era un altro tempo, avevi il pallino in mano come Occidente, oggi c'hai miliardi di problemi perché c'è la competizione dell'Oriente, eccetera, eccetera. Tutto vero, però ragazzi, usciamo da questo stato di depressione mentale per cui il domani ci fa paura.
È terrificante. No, questo è infatti. Noi viviamo.
Almeno una speranza di dire.
Viviamo in
vediamo, ragioniamo
un momento di assenza di futuro, anche perché abbiamo l'impressione di aver inventato tutto, cioè di essere. Non abbiamo aspirazione, diciamo. Cioè,
non è vero.
Invece non è affatto
vero. Le innovazioni, le ultime smartphone, comunicazioni, rete, eccetera, vengono ancora da questo vituperato e disgraziato Occidente.
Però noi pensiamo, vabbè, ma di più che possiamo fare? Siamo arrivati al limite in qualche modo. Allora viviamo in questa assenza di futuro dove peraltro il futuro o non c'è o è terrificante. Ma prima il futuro lo generavi con un motore potentissimo, sì. Diciamo così, prendevi il contadino per i capelli, lo trascinavi in fabbrica a Torino, lo mettevi a lavorare, gli davi la tredicesima, gli facevi comprare la 600 al posto della TV a colori che avrebbe comprato un po' più tardi. Ora non governi nulla.
È tutto più complicato, è tutto più individualizzato. Se vai nel terziario, appunto, le fisionomie dei mestieri sono le più diverse e non ti generano quella solidarietà istintiva, meccanica, materiale che ti dava la fabbrica a lavorare tutti insieme, anzi probabilmente oggi si lavora tutti a casa. Però ragazzi, allora io sono sorpreso di questo discorso dei robot, l'automazione, reddito di cittadinanza, no? Queste. Allora c'è stato uno che da marxista abbia detto vabbè ragazzi, ma intanto il lavoro di fabbrica migliora, diventa meno alienato. Se mi metto invece della tuta blu un camice bianco e mi metto a gestire una tastiera di computer, non sono più Charlotte di tempi moderni che lavora come una scimmia.
No, mi metto il camice bianco al posto della tuta blu, mi metto le ciabatte e rimango a casa disoccupato perché c'è la macchina al posto mio.
Sì.
Questo è il vecchio ragionamento, okay, dai nudisti in poi,
sì,
diciamo così.
Però intanto diciamo c'è un miglioramento sull'alienazione del lavoro. Questo, se sei marxista, è la prima cosa che devi dire. È uno sviluppo delle forze produttive. Migliora la condizione umana in fabbrica. Non hai più il lavoro seriale, meccanico, ripetitivo, alienante della catena di montaggio. Questo intanto lo porti a casa. Poi dici, abbiamo problemi di occupazione? E vediamo. e vediamo.
Tu disgiungi le due cose. Sentiamo la telefonata, l'ultima, che sono le 9.25, fra un paio di minuti ci salutiamo. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni. Ma voi passate dalle stelle alle stalle, dagli accordicchi di governo alla visione del futuro come dovrebbe essere?
O dalle stalle alle stelle?
E mi, appunto, dalle stalle alle stelle. Mettiamoci d'accordo, un argomento solo, se no come si fa a intervenire?
Però,
quello che dice sul futuro mi pare ovvio, quello che dice Gozzini, voglio dire. Poi, per l'accordo di governo, ammesso che, cioè, ci sono due punti. Primo, che per ora tutti ne parlano, ma nessuno dice su che cosa. Io vorrei sapere su che cosa. La seconda cosa, che è banalmente tecnica, è che al Senato PD più il Movimento 5 Stelle ha 161 senatori con maggioranza 161, che mi sembra dura, mettiamoci 3 o 4 di Leo, perché Sinistra Italiana ha già detto che loro mai e poi mai si mescolano. Mi sembra sia il tipico, la tipica partita di poker, si va a vedere i bluff, si guarda, ma non ne può uscire nulla, cioè non c'è nessuna possibilità che possa uscire un governo, secondo me, al di là delle differenze, tutti sappiamo, eccetera, eccetera, poi non ci sono proprio le basi numeriche per fare questo governo.
Gianni, dimmi se sei d'accordo con la seguente affermazione: il fatto che il presidente Fico abbia definito positivo l'esito delle consultazioni col PD mi conferma nell'idea che il prossimo governo sarà Movimento 5 Stelle Lega.
Assolutamente d'accordo. E io devo dire che, secondo me, io non sono del parere di Gozzini. Io vedo un 6-7 mesi di governo 5 Stelle Lega ci faccia bene. Non a me, anche
la dobbiamo scontare.
Bravo, ma faccia bene all'Italia, voglio dire, se no come fai? Cioè, qualsiasi cosa che tu fai, perché la conseguenza del ragionamento di Giovanni è giusto, è l'aumento del populismo, perché nel breve periodo, tutto considerato, dovrei continuare a dire alla gente: guardate, c'è 7 milioni, quindi non c'è nulla a fare, non torneremo più alle grandi sorti progressive, eccetera, eccetera, e quelli aumenteranno. Io che può allora facciamo governare loro e vediamo come sono capaci di uscire a questo punto. Sa che tanto abbiamo sempre l'Europa che ci difende, dall'euro non usciremo, perché differendo dall'euro non si può fare, quindi voglio dire, stiamo tranquilli, calma e gesto, mettiamo i soldi all'estero, dice l'acqua, questo è ovvio, insomma, no? Questo mi pare ovvio.
Grazie Gianni per questa tua esortazione.
Ci avevo questa domanda, Raff, non c'entra niente, però mi perseguita da giorni. Se io vado in un ospedale in Italia e voglio portare via un mio parente, firmo dei fogli e lo porto via. E me lo porta a casa in un altro ospedale dove voglio. Perché in Gran Bretagna sta storia di questo figliolo non va così? Perché?
Perché è un minore, tu ti stai riferendo a un maggiorenne che firma, sì, per se stesso.
No, è uguale. Io sono il padre, voglio portare via i miei figlioli dai Maier perché non me lo curano bene, eccetera, firmo, liberatoria, loro si sgravano da ogni responsabilità, me la piglio io e me lo porto a casa.
Sarà il tema della prossima puntata di The Fool.
No, ma lo chiedo davvero, perché sì, non ho capito cosa succede in Inghilterra.
Ma infatti lanciamo questo appello ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ne parleremo, perché è una questione di cui si parlerà.
C'è uno sconsiglio cinematografico.
Del piccolo Alfie, naturalmente. Prego, Giovanni.
La casa sul mare, film... Ecco, la sinistra depressa,
Ascoltami, vai a vedere per favore Sorrentino e poi ci fai sapere.
No, Sorrentino non ci vado per principio.
No, sbagli, no. Facci sapere.
No, gli interessa una cosa, a me non interessa.
Grazie Giovanni Rozzini, grazie, buon ascolto.